Buongiorno e benvenuti carissimi amici di Visione TV al nostro controcanto in diretta delle 11. Come sapete è arrivata una notizia nelle ultime ore, una notizia che non troviamo sui giornali più venduti, sui giornali che vendono più copie, perché di questa mattina troviamo qualche riferimento soltanto sul web. Vediamo subito questa notizia, eccolo qui, è stato arrestato Giovanni Toti, il governatore della Liguria, è ai domiciliari per corruzione. L'accusa è favori in cambio di finanziamenti. Eccolo qua, custodia in carcere per Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell'autorità portuale di Genova e Savona, retribuito con soggiorni di lusso ed escort. Ai domiciliari anche l'imprenditore portuale Aldo Spinelli e Matteo Cozzani, capo di gabinetto del presidente della regione. Secondo l'accusa ha promesso posti di lavoro in cambio di pacchetti di voti di Cosa Nostra pure alle regionali del 2020. Insomma, un po' di regali, trattamenti estetici, qualche escort, pubblicità pagate da Esselunga, insomma, tutto bene, ma non benissimo. Ecco, c'è anche il mafioso nisseno dei Cammarata in questo giro di potere, e Toti, insomma, adesso lo hanno arrestato ed è, lo hanno posto ai domiciliari. Ora, noi siamo dei garantisti, figuriamoci, no? Speriamo che Toti possa dimostrare, come si dice in questi casi, no? Sempre quelle frasi fatte, a fiducia nella magistratura che accerterà la legittà, tutte piripi, piripi, parapà. Però, perché questa notizia ci stuzzica? Perché Toti, che non è Totti, cioè una T di meno pure rispetto al grande capitano giallorosso, è stato uno di quelli che nel corso della follia psicopandemica si è caratterizzato per essere il più feroce, il più accanito, il più perfido anche, nemico dei fantomatici Novax, che voleva vedere per forza chiusi in casa, lockdown per i non vaccinati, e faceva coppia con un altro fenomeno di quelli proprio in gamba che abbiamo imparato ad apprezzare, ed è lui. Ecco, infatti guardate qua come erano belli insieme. Toti e Bassetti, Liguria ai vertici in Italia per utilizzo di farmaci antivirali, anti-Covid. Ecco, lo dicevano, lo comunicano il presidente della regione Liguria, Toti, insieme al grande primario dell'ospedale di malattie infettive di Genova, Bassetti. I due si facevano vedere insieme anche nell'organizzare quei famosi incontri, gli open day vaccinali. In uno di quelli perse la vita anche la povera Camilla. Queste operazioni erano proprio sponsorizzate dal presidente della Liguria, Toti. Ora, se vogliamo chiudere il cerchio, no, perché il problema non è la notizia in sé, no? È la capacità di mettere insieme i punti per fare venire uno spaccato d'insieme che sia logico e coerente, no? Quindi abbiamo Toti che è in galera per corruzione, Toti che era sensibile, diciamo, al richiamo del denaro. Ora, qui non si parla di multinazionali del farmaco, però insomma, uno che è sensibile al richiamo dei ricchi quando si deve occupare di una materia, magari, no? Dico per logica, lo sarà pure con riferimento a questioni diverse, per carità, però magari i giudici avranno seguito tutta la vicenda, magari sapranno se ci sono stati anche interventi, come dire, interessati per consigliare a Toti di trasfigurarsi in avamposto di quella feroce e insensata campagna vaccinale. Toti era intimo di Bassetti, hanno organizzato tante cose insieme, e Bassetti era pressoché ospite fisso negli studi televisivi di un personaggio che io ho imparato a conoscere, che con me non è stato mai particolarmente tenero, anzi, che ha sempre organizzato delle puntate nella speranza di ridicolizzarmi, di colpirmi, mettendomi da solo contro una serie di personaggi che sbraitavano, sbavavano contro di me, stiamo parlando di Giuseppe Brindisi di Zona Bianca. Ciao Giuseppe, ciao, ti saluto. Ora è un po' che non mi inviti, però insomma, non, magari ti manco, non lo dai a notare, però forse un po' ti manco. Perché voglio ricordare la figura di Giuseppe Brindisi? Perché Giuseppe Brindisi è stato uno di quelli, anche lui, insomma, ferocissimo contro i cosiddetti Novax, ha organizzato delle puntate vergognose dove venivano augurati ai non vaccinati le cose peggiori, venivano legittimate scelte infami come il Green Pass. Venivano trasformati in grandi scienziati, personaggi che di scienza non capivano nulla, venivano diffamati quelli che dicevano parole di verità sensate. E Giuseppe Brindisi, a parte avere elevato al ruolo di maître à penser Bassetti, era molto intimo, è molto intimo di Toti, che come sapete era un giornalista, lui parte proprio da Mediaset. E io ho ritrovato questa notizia, ecco qui, che è del 16 dicembre 2016. Toti Show, diceva La Repubblica, e il giornalista Spalla, domande concordate. La regione paga Giuseppe Brindisi, caporedattore del TG4, deve solo gestire il palco come Mentana con il coccolino. Quindi evidentemente Toti e Brindisi hanno un rapporto molto importante, ecco, di stima, immagino, di profondo, no? Di amicizia. Però diciamo che il cerchio, insomma, tra Toti, amico di Bassetti, amico di Brindisi, Toti avamposto della follia anti-Novax, Brindisi organizzatore di puntate ferocissime contro i cosiddetti Novax, Bassetti che era vicinissimo a Toti e sempre ospite da Brindisi, diciamo che il cerchio si chiude. Ecco, detto questo, io mi auguro per Toti che, diciamo, possa spiegare quello che è accaduto sul piano penale, ma sul piano politico rispetto alle condotte che lui ha messo in essere, non c'è giustizia e non c'è procedura che tenga. La condanna della pubblica opinione è assoluta, totale e definitiva. Va bene, chiudiamo ora la parentesi Toti e andiamo a leggere i giornali più venduti come ogni mattina. Cominciamo con il Corriere della Sera diretto da Lucky Luciano Fontana. Cinque operai morti soffocati, deceduti uno dopo l'altro nella rete fognaria, altri due intossicati, il Quirinale, un'altra strage inaccettabile. Palermo, dicevano senza maschere nel sottosuolo, un intervento affidato in subappalto. Ecco, insomma, le solite lacrime di coccodrillo della politica. All'indomani di queste tragedie si limitano a recitare tutti, insomma, un po' di sgomento a beneficio di telecamera. Poi in questo paese non cambia mai niente perché il lavoro non da oggi è diventato sinonimo di schiavitù. Tra precarizzazione, salari da fame, disoccupazione altissima, la gente che vive di lavoro è di fatto ai margini di una società che è tornata ad essere pesantemente classista. Andiamo alle pagine interne, perché secondo il Corriere della Sera, in particolare Francesco Battistini, che abbiamo scoperto non essere una fermata della metropolitana di Roma, ma un giornalista del Corriere della Sera, ci sarebbe un ordine di Putin. Ecco, infatti c'è, Putin dice che è arrivato il momento di fare esercitazioni nucleari e gli americani. Ecco, gli americani si sono turbati questa cosa, no? Perché voi sapete che gli americani sono dolci, no? Gli americani sono teneri, gli americani sono a favore della democrazia, no? Non utilizzano mai la violenza, no, ma per carità, perché loro proprio sono per i diritti umani, no? Quindi quando hanno sentito Putin e dicevano, ah, perché Putin invece è cattivo, Putin proprio si vede che c'è la cattiveria proprio insita, no? Quando l'hanno ascoltato dire farò l'esercitazione militare, gli americani sono delicati, oddio. Oibò, sembra che abbia, non si sa come si dice in inglese, però qualcuno l'ha tradotto. Oibò dice: sei uno sconsiderato. Sono rimasti turbati. Infatti, Biden, no? Non si è rimesso neanche la dentiera, ce l'aveva posata sul comodino, l'ha lasciata lì in segno di protesta. La mossa prima dell'insediamento. Kiev ai leader dell'Occidente dice: non andate. Ecco, ma c'è da crederci? Il portavoce dell'intelligence militare, che si chiama Yusuf, va subito in TV a smorzare. Il ricatto nucleare è una pratica usuale del regime, di Putin. Non mi sembra una grande novità. E se poi le usa davvero, ah beh, allarga le braccia un esperto militare in studio che si chiama Pietro Solab. In tal caso non c'è sirena d'allarme, Patriot o Iron Dome che possa aiutare. Ma non avete paura? È almeno l'ottava volta che fa di queste minacce. Allora, caro Battistini, non è che Putin fa minacce a caso perché è un pallone gonfiato, no? Lui ha spiegato quello che sta succedendo e se anziché scrivere come un, diciamo, un ripetitore automatico certe stupidaggini che ti vengono consigliate, tu provassi ad analizzare la realtà, ti accorgeresti, Battistini, che Putin ha fatto una cosa normale, cioè ha preparato e ha dato mandato al suo esercito di organizzare un'eventuale risposta nucleare nel caso in cui il conflitto si trasformasse da guerra regionale, da operazione militare speciale, come la chiamano loro in Ucraina, in guerra a tutto campo contro l'Occidente. A quel punto, visto che i russi non possono combattere per sempre contro 50 paesi che fanno parte della coalizione antirussa, l'unico modo che avrebbero per cercare di pareggiare il palese svantaggio sarebbe quella di trasformare una guerra convenzionale che non possono vincere soli contro tutti in una guerra nucleare dove le 6.000 testate russe andrebbero a pareggiare le 6.000 testate nucleari occidentali. E a quel punto sì, la partita si gioca su un piano semiparitario, capisci? Non è difficile, tu ci pensi un attimo, dici, oh, ti metti così, ragioni, magari con le dita pure conti, dice uno, due, tre, conti le pom, e vedi che alla fine lo capisci. L'avevamo già detto altre volte, ma non è così, dice, una prima assoluta che fa subito reagire gli americani, retorica irresponsabile, anche vicini di casa come la Svezia, irresponsabile e pericoloso, nessuna data, nessun dettaglio, solo la motivazione, la risposta a dichiarazioni provocatorie e minacce di certe autorità occidentali, ovvero Macron e Cameron, che hanno proposto soldati francesi da impiegare sul terreno ucraino e offerto armi inglesi da usare sul terreno russo. Stanno parlando della disponibilità di mettere i soldati NATO davanti all'esercito russo, dice il Cremlino, è un'escalation senza precedenti. Per Londra c'è un messaggio in più, verranno considerati tutti i possibili obiettivi militari britannici dentro e fuori l'Ucraina, compresi gli F-16 NATO che portino o no testate nucleari. Non facciamo che applicare la nostra dottrina militare, dice Shoigu, laddove si prevede l'uso di queste armi in caso di pericolo per l'esistenza dello Stato. E anche per questo che l'Ucraina chiede all'Occidente di non accettare l'invito alla cerimonia di insediamento, la Francia ci va, la Germania forse, l'Italia no, gli americani, baltici, inglesi e un bel po' di est Europa staranno alla larga, l'Unione Europea tanto per cambiare non sa bene, pensate semmai a darci più armi, insiste il ministro degli esteri ucraini, il solito paraculeba, dovreste convertire le vostre economie in industria bellica. Adesso ci manca solo che la politica nostra ce la fa Kuleba, ecco, quindi secondo Kuleba noi dovremmo fare la fine dell'Ucraina, cioè dovremmo sacrificare la nostra gioventù, dovremmo mandare a morire le nostre giovani generazioni per assecondare il desiderio di dominio e di comando degli americani e degli inglesi, che hanno costruito un equilibrio complessivo sul piano geopolitico che non regge più, perché, lo ripeto, la Russia è solo il sintomo più evidente, più orgoglioso, di un malessere che è generalizzato e che coinvolge non soltanto Mosca e Lukashenko, ma coinvolge gran parte del cosiddetto sud globale, perché in Africa stanno cacciando i francesi, i BRICS non ce la fanno più a resistere di fronte all'arroganza occidentale, gli strumenti di controllo globalizzati come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, tutte queste istituzioni che dovevano in realtà garantire uno sviluppo armonico e si sono trasformate invece nel braccio violento, avido degli usurai anglosassoni, sono screditate in ogni angolo del mondo, per cui non basta sconfiggere eventualmente la Russia sul piano militare per ritornare a vivere dentro un mondo pacificato, per una ragione molto semplice, perché nessuno riconosce più ad americani e inglesi il diritto di governare i processi globali, facendo finta di scambiare le leggi che loro varano a proprio uso e consumo come leggi universali. Vi è chiaro? Tutto semplice? Avanti? Forza! Nel frattempo, il Corriere della Sera, vedete qua, però sono bravi, cioè a me fanno fanno quasi dolcezza questi di Lucky Luciano Fontana, cioè questi qua per denunciare la presunta criminalità del sistema di potere russo intervistano un mafioso, ecco, ma non è un modo di dire, cioè è proprio... È notoriamente un mafioso, uno dei più importanti mafiosi russi. C'è un bellissimo articolo che ha rilanciato Pino Cabras sul sito di Visione, dove si spiega, anzi vi invito a cercarlo e a leggerlo, dove si spiega precisamente chi è quest'uomo. Cioè è tecnicamente un mafioso, uno dei mafiosi più famosi della Russia. Si chiama Khodorkovsky, ora viene chiamato dissidente, ecco perché mafioso sembra brutto. Era l'oligarca russo più ricco, è stato poi spogliato dei suoi beni da Putin e incarcerato. Ora vive a Londra, è anima dell'opposizione in esilio. Allora, vuoi spiegare come se li è fatti i soldi, questo Khodorkovsky, no? Come li ha fatti? Ha diviso l'atomo, ha scoperto mentre camminava, inciampato ed è caduto, non so, dentro un pozzo di petrolio. Come se li è fatti questi soldi? Come ti chiami tu che l'hai scritto questo articolo? Non si vede neanche il nome, questa intervista, eh? Ne ha fatti con la mafia, no? Khodorkovsky, perché era un capo mafia legato a quel gruppo di mafiosi che all'indomani della caduta del muro, del collasso del sistema comunista, si arricchì tramite la violenza e l'organizzazione criminale, no? O no? E adesso però, siccome voi avete la faccia, ecco, non voglio dire come perché insomma, noi qua siamo eleganti a Visione TV, però immagino che abbiate capito, voi riuscite a trasformare un mafioso come questo, no? In una autorità morale. Allora intervistate, non so, Bagarella domani, no? Fategli una bella intervista, a Luca Bagarella, e dite, ah, perché lo Stato italiano non è credibile? No? Fategli un'intervista a lui così, ormai siete a sto punto, non avete più ritegno. Era il più ricco e potente della Russia, e non dici perché, no? Poi Putin, che è cattivo, lo ha spogliato dei suoi beni. Forse perché Khodorkovsky, insieme al suo giro di mafiosi, aveva accentrato tutte le ricchezze vivendo in un lusso sfrenato e facendo vivere i russi in condizioni di estrema povertà. Forse perché non solo era un mafioso, ma era un mafioso che non sapeva neanche esercitare il suo potere criminale perché era troppo avido, no? E questo mafioso si permette di dire che la società italiana non è unanime verso Putin, che lui è preoccupato per l'elettorato, perché l'Italia è uno dei punti dove per Putin è più facile muovere i suoi interessi. L'Italia è uno stato vulnerabile. Putin ha la percezione precisa della situazione. L'Italia si differenzia da altri paesi, dice questo mafioso, dal punto di vista storico, nell'atteggiamento verso la Russia, c'è un problema di mezzi di comunicazione. Ecco, per dirla cautamente, i media nazionali in Italia non sono molto forti sulla questione. Questo è il punto debole per la propaganda di Putin, per il resto ci sono uomini politici corrotti, uomini d'affari con i loro interessi, come in altri paesi. Ecco, sono sorpreso che gli italiani siano sorpresi, dice, l'Italia è un paese che storicamente sa bene cos'è la mafia, e la mafia, la Russia è l'esempio di un paese controllato dalla mafia. E questo accadeva precisamente quando i soldi te li facevi tu, che eri espressione di una cupola finanziaria oligarchico-mafiosa, attraverso anche rapporti con persone che si sono macchiate di crimini veri e propri gravissimi. E il fatto che il nostro sistema mediatico sia debole lo dimostra il fatto che un giornale come il Corriere della Sera riesca a intervistare te facendo finta che tu sia un dissidente, un eroe, no? Una specie, non so, di perseguitato per ragioni di giustizia. Chi sei tu? Gramsci? Chi sei? Fratelli Rosselli? Chi saresti tu? Chi sei? Un esponente della Rosa Bianca aggredito dalle camicie brune hitleriane? Chi sei? Tu sei un volgare delinquente, un mafioso della peggiore specie, che è stato fortunatamente messo in condizione di non nuocere da un uomo come Putin, che fortunatamente ha ridato un minimo di dignità alla struttura statuale del suo paese. E soltanto un paese davvero alla follia come l'Italia può pensare di metterti un microfono davanti e farti parlare come se tu fossi un'autorità morale e non l'indegno e volgare mafioso e delinquente che sei. Ok, andiamo avanti cari amici, andiamo a leggere La Repubblica dei transumani, strage di operai, 5 asfissiati dai gas. Centropagina, Sambuca Molinari ci dice che Putin gioca con la bomba, ecco invece Zelensky forse con la bamba e Molinari con le bambole, cioè questo è il, così sono, si sono divisi i compiti, uno la bomba, uno la bamba e Molinari le bambole, le pettine insieme a Bersani, quando la sera si vede, pettinano qualche bambola. Il presidente russo ordina esercitazioni con armi nucleari al confine ucraino in risposta alle mosse occidentali. Macron vede Xi uniti sulla crisi, governo diviso, Salvini vuole dialogare con Mosca, ma Meloni prova subito a isolarlo. Medio Oriente, Hamas apre alla tregua, Israele frena e lancia raid su Rafah. Cioè, è evidente che Israele vuole completare l'operazione di genocidio messa in piedi nella striscia di Gaza. Il fatto di continuare a sventolare il mostro di Hamas come ostacolo all'arrivo, alla risoluzione, alla sintesi da trovare per mettere fine a questo stillicidio non regge più, perché anche di fronte ad una dichiarazione chiara di Hamas, che si dice disposta alla tregua, Israele continua a fare quello che gli pare, anche perché Hamas non ha mai avuto e non ha nessuna forza contrattuale. Hamas è utilizzato solo come uno spaventapasseri dai media occidentali per provare a legittimare ciò che indigna tutte le coscienze che ancora sono guidate da un minimo di empatia, da un minimo di amore per il prossimo. E infatti Israele, anche di fronte ad una presa di posizione pubblica e chiara di questi di Hamas, che si dicono disponibili ad divenire ad una sintesi diplomatica, Israele dice no, perché vuole concludere questa operazione di puro sterminio che Netanyahu, con quell'altro gruppo di fanatici che è intorno, ha dolosamente e lucidamente deliberato. Andiamo avanti, cari amici, perché anche la grande Rosalba Armoni Castelletti ci parla del cattivissimo Putin. Putin mette nel mirino la NATO, via alle esercitazioni nucleari. Alla vigilia dell'insediamento per il suo quinto mandato, il presidente per la prima volta ordina di testare l'arsenale tattico. Peskov dice: nuova fase della escalation contro i leader occidentali pronti a mandare truppe. Comincia con un tintinnare di sciabole l'era di Putin V. Ecco, quello forse era Carlo V, però insomma, ti piace. Si vede che tu hai anche una conoscenza storica, Rosalba, oltre che bravissima, diciamo, nel raccontare fatti di cronaca. Alla vigilia dell'inaugurazione del suo quinto mandato al Cremlino e a 3 giorni dalla giornata della vittoria che commemora la notizia sovietica sul nazifascismo, il presidente, nonché comandante in capo delle forze armate Putin, ha dato ordine alla difesa di tenere nel prossimo futuro esercitazioni per prepararsi al possibile uso di armi nucleari non strategiche. Allora, se volete che io ve la dica tutta, io ho l'impressione che la risposta di Putin sia il minimo rispetto al livello di pressione e di minaccia che è costretto ad affrontare. Cioè, quest'uomo è a capo di un paese che viene continuamente messo nel mirino dai globalisti neocon angloamericani. Sono state organizzate una miriade di rivoluzioni colorate in paesi che circondano la Russia. L'Ucraina è stata infiltrata da forze palesemente naziste e antirusse attraverso Maidan. La stessa cosa è avvenuta in Georgia. Adesso sembra che movimenti simili stiano accadendo in Armenia. Non contenti questi neocon che provano a aizzare in funzione antirussa paesi confinanti con Mosca, e continuano ad accerchiare quel paese allargando la NATO attraverso l'ingresso di Svezia e Finlandia, obbligando nazioni molto armate come la Polonia a fare continue dichiarazioni molto gravi, continuano a spiegare che la Russia deve subire una sconfitta strategica, magari essere disarticolata, perdere pezzi di territorio. Ecco, di fronte a questo pericolo, che per i russi è mortale, e i russi si trovano a dover combattere oggi da soli, stanno vincendo lo stesso, ma perché sono eroici, sono forti, sono coraggiosi, ma stanno combattendo da soli contro 50 paesi violenti, assassini, governati da oligarchie assassine che non fanno mistero di volere distruggere la Russia sul piano storico. La risposta di Mosca è una semplice esercitazione di armi nucleari non strategiche. Secondo me è una risposta, come dire, insufficiente. Perché se tu sai di essere nel mirino di assassini che hanno già dimostrato di poter sporcare di sangue l'intero Medio Oriente, la Jugoslavia, la Siria, l'Afghanistan, sai che è gente senza scrupoli, sai che sono assassini che non si fermano di fronte a niente, sai che utilizzano le armi di qualsiasi tipo per fare qualsiasi cosa, forse la risposta dell'arma nucleare tattica è totalmente insufficiente per proteggere il tuo paese. Forse sarebbe il caso di mettere in condizioni operative le armi nucleari strategiche intercontinentali per rispondere in maniera adeguata alla minaccia che Putin è costretto a dover subire, no? Perché se quelli ti minacciano di bombardare Mosca con tutto l'arsenale nucleare che hanno e tu ti ritrovi con la Finlandia a un passo, con la Polonia a un passo, con l'Ucraina a un passo dai tuoi confini e ti limiti a qualche, alle armi nucleari tattiche, forse non è chiaro qual è il livello di pericolo che devi affrontare. Un livello di pericolo che un leader che vuole difendere il proprio paese dovrebbe affrontare con armi adeguate rispetto al pericolo. E forse le armi nucleari tattiche sono obiettivamente troppo poco. Una svolta che ha ringalluzzito i falchi a partire dal numero 2 del Consiglio di Sicurezza Medvedev, che con il suo solito colorito tripudio di aggettivi ha minacciato l'arrivo di una catastrofe mondiale, ha accusato gli irresponsabili mascalzoni, furfanti, idioti, infantili, occidentali di non volerlo capire. Dice a soffiare ulteriormente sul fuoco si è messo anche il Ministero degli Esteri convocando gli ambasciatori di Francia e Regno Unito. Al britannico Mosca ha lanciato un chiaro avvertimento, ne abbiamo parlato nel talk di ieri, dice se Kiev impiegasse missili forniti da Londra per colpire il territorio russo in profondità, come avallato dal ministro degli esteri britannico Cameron, la rappresaglia potrebbe colpire qualsiasi struttura ed equipaggiamento militare britannico sul territorio dell'Ucraina e anche oltre i suoi confini. Ecco, questi toni sono stati bollati da NATO, UE, Pentagono e Casa Bianca come irresponsabili, quando evidentemente i soli irresponsabili sono gli americani e in particolare gli alleati inglesi nel continente. Insomma, gli ucraini continuano a parlare, ma oramai è evidente che non hanno nessuna voce in capitolo. Raineri dice che la bomba prima delle europee, così Mosca spaventa gli elettori per aiutare i partiti anti-Ucraina. Ecco, guardate come sono miserabili questi di Repubblica. Quindi secondo loro, no, di fronte alla minaccia esplicita di inglesi e francesi, che dicono chiaramente di essere pronti gli uni a mandare militari in Ucraina per combattere l'esercito russo, gli altri a mandare armi sempre più terribili agli ucraini, spronandoli a colpire direttamente Mosca. Ecco, di fronte a queste minacce, secondo loro, i russi dovrebbero stare zitti per non aiutare i partiti pacifisti. Poi a quale partito pacifisti tu possa riferirti, Raineri, non lo sappiamo, perché l'unico partito seriamente in favore della pace per la costruzione di un nuovo ordine e democrazia sovrana popolare, ma siamo presenti solo nel centro Italia, visto che al sud, con un'interpretazione restrittiva, ci è stata tolta la possibilità di partecipare, siamo in attesa della pronuncia del TAR, mentre al nord, considerato il fortissimo oscuramento mediatico, siamo arrivati a un passo dal raggiungimento del numero minimo della raccolta firme, ma ci siamo fermati poco prima. Ecco, per cui non so a quali partiti tu ti riferisca, a meno che tu non voglia annoverare la Lega di Salvini tra le forze pacifiste, considerato che Salvini era una forza, rappresentava una forza decisiva per l'invio di armi in Ucraina sia al tempo del governo Draghi che adesso nel governo Meloni. Quindi insomma non sappiamo davvero cosa voglia dire la Repubblica nel presentare questa manovra di Putin come un vantaggio per i partiti pacifisti. Ecco, insomma, quali sarebbero questi partiti pacifisti? Ecco, poi giusto per non smentirsi, Fabio Tonacci ci dice che ci sono hacker filorussi e pro-Palestina, allarme, attacchi cresciuti del 30% in un anno. Ecco, quindi tutti quelli che non vogliono l'invio di armi in Ucraina sono, qual è il messaggio, no? Il non detto di un articolo e di un titolo così indegno? Quello che lascia passare l'idea che i signori che non vogliono fomentare la guerra, non vogliono la guerra nucleare, non vogliono l'invio di armi in Ucraina, non vogliono la consumazione del genocidio, sono di fatto dei criminali. Non è un posizionamento politico legittimo, no? Dentro una presunta democrazia di stampo occidentale, cioè schierarsi in favore della gente che a Gaza viene fucilata solo perché infila a chiedere un pugno di farina, indignarsi per le operazioni dell'esercito israeliano che bombarda a tappeto persino ospedali e campi profughi, secondo la Repubblica non è un gesto, diciamo, di libera dinamica, dialettica politica, no. E il risultato, queste di operazioni sporche, opache, costruite certamente da chi lavora al confine con la legalità. Dopo 20 anni di lavoro, dice, il casa da uno diventa Trino. Ecco, il sistema di confronto permanente tra forze di polizia e intelligence, cuore del comitato antiterrorismo sarà applicato anche all'immigrazione e alla cybersicurezza attraverso due nuovi organismi. Ce lo dice il ministro dell'Interno Piantedosi, che lo annuncia in un convegno al 20° anniversario del CASA, nato nel 2004 da un'intuizione di Gianni De Gennaro e Beppe Pisano, allora rispettivamente capo della polizia e ministro dell'Interno. CASA sta per Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo, in sostanza il tavolo del Viminale, dove una volta alla settimana le forze della prevenzione si siedono con i delegati delle agenzie di intelligence. Ecco, ma perché questo CASA non prova a fare un'operazione per spiegare che cosa è accaduto all'epoca delle stragi di Capaci e Via D'Amelio? Ecco, magari quali, visto che sono esperti di antiterrorismo, no? Si cercano sempre questi mandanti esterni. Perché questi signori non provano a capire se dietro quell'operazione anche di depistaggio gestita dalla Barbera e altri uomini si nascondessero, non so, non qualche hacker filo russo, filo palestinese, ma qualche struttura di intelligence i cui fili arrivano oltre Atlantico, magari anche dalle parti di Langley? Eh? Che ne dite voi del CASA? Avete voglia di guardare se magari quell'operazione, no, quelle bombe, quelle stragi siano state orchestrate, guidate, eterodirette da apparati di intelligence, magari anglo-americani, che avevano tutto l'interesse a guidare una transizione violenta nel nostro paese attraverso la costruzione di nuove forze politiche che garantissero la supremazia di questi signori? Che ne dite? Magari potrebbero farlo, perché siccome l'equilibrio di potere che il nostro paese vive ancora oggi è il risultato di quelle stragi, questi signori sono esperti in antiterrorismo, magari potrebbero aiutare il paese non solo a scovare qualche hacker filo russo o pro Palestina, ma magari anche a scoprire, a individuare e a spiegare alla pubblica opinione chi sono i famosi mandanti esterni di quelle stragi, diciamo che rimangono occulti solo per quelli che forse hanno poca voglia di guardare la verità fino in fondo. Va bene, grazie, grazie a tutti. Chiudiamo con il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Da bellicisti a pacifinti per paura degli elettori. Travestimenti, dice, intanto Putin fa esercitazioni nucleari. Allora, Travaglio, sì. Tu questo ragionamento dovresti farlo per Giuseppe Conte. Perché io so che tu ti sei innamorato di Conte, non so, ti piace, siete amici, no? Magari sei una persona anche che rispetta gli amici, li difende, questa è una cosa nobile. Però tu non puoi fare finta che Conte non abbia favorito, avallato l'impostazione bellicista che il nostro paese ha seguito e segue al tempo del governo Draghi. Perché o dici che Conte, quel Conte lì era un altro, che era l'ex allenatore dell'Inter, allora dici no, non era lui, era Antonio Conte, è un caso di omonimia. Oppure dici il Conte Max, non è lui. Ma se era lui, se era Giuseppe Conte, anche Giuseppi per gli amici, che era capo del Movimento 5 Stelle, dentro il governo Draghi, il più bellicista, il più feroce, furioso della storia del nostro paese, tu lo dovresti ricordare, perché sennò chi ti legge pensa davvero che il Movimento 5 Stelle è a favore della pace, quando sono quelli che hanno per primi mandato le armi, no? Non si fa, Marco, giusto? Devi dire la verità. Sennò puoi dire, le ha mandate Conte, però quella sera ero ubriaco, l'ho visto io, ero uscito da un'osteria, ha bevuto troppo, si è sentito male, ha preso una pillola, poi gli ha fatto effetto con l'alcol e non era lucido, ha votato in quel momento, però qualcosa la devi dire, non puoi fare finta di niente, era lui o non era lui. È lui o non è lui? Certo che è lui, ti direbbe zio Greggio. Zelensky chiama. Kiev in fuga dalle armi. E qua alla Hemingway lo fanno questo articolo. Addio alle armi. Ora è troppo rischioso. Ce lo dice Alessandro Parente. Ecco, Parente non si sa di chi, forse di Zelensky. Prima toccò ai volontari che all'indomani del 24 febbraio 2022 corsero ad arruolarsi. Intanto, parallelamente, folle di civili armati, auto-organizzati, combattevano in maniera disordinata per le strade delle città, resistendo all'avanzata russa. Poi si sparse la voce che si potevano fare soldi combattendo al fronte, una nuova ondata di giovani raggiunse le trincee. Adesso, denunciano alcune associazioni in violazione dei diritti umani, c'è in Ucraina il divieto di lasciare il paese, c'è l'arruolamento forzato. Alcune pagine Telegram mostrano video di chi riesce a fuggire, un soldato ucraino scorta un gruppo di giovani nel bosco fino al confine rumeno, poi li abbraccia uno alla volta e li lascia andare. Dice, il militare ha rischiato molto, nei commenti si dice l'abbia fatto per soldi, mentre i ragazzi una volta entrati in Romania sembra che non rischino Niente. La Polonia, secondo quanto dichiara l'associazione tedesca Connection Eve, avrebbe violato la legge per via di un accordo raggiunto con l'Ucraina, tramite il quale avrebbe già consegnato alcuni rifugiati ucraini a Kiev. Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, Zelensky, parlano di Putin che manda a morire. Zelensky va a prendere ragazzini di 20 anni, 25 anni che provano a scappare, li prende senza preparazione militare, li manda al fronte per diventare carne da macello, per farsi ammazzare per niente, per consentire a lui, a sua moglie Olena, di continuare a farsi intervistare a beneficio di telecamere o da giornali patinati come Vogue. Per questo stanno morendo questi soldati. Eppure i giornalisti puntano sempre il dito contro il cinico Putin. E non contro quest'uomo che ha volutamente mandato a morire un numero incredibile di giovani innocenti del suo paese. Tra l'altro per perdere tutto, visto che non solo non riconquisterà la Crimea e il Donbass, ma finirà per perdere completamente tutti i territori dell'attuale Ucraina. La leva obbligatoria, dice, non è una cosa nuova. Molti ucraini hanno disertato già negli anni passati, ricevendo asilo in Europa. Per esempio, c'è il caso del 2017, in cui il comune di Perugia ha accordato l'asilo ad un renitente. Zelensky si è rivolto a 860.000 uomini ucraini in età di leva, chiedendo loro di arruolarsi volontariamente, mentre i consolati sospendono ogni loro diritto. Il presidente spera con questo tranello di portare al fronte qualche centinaia di migliaia di soldati. Un TikToker 36enne che si chiama Ovciarenko replica dall'Ungheria, dice: lasciamo Crimea e Donbass alla Russia e finiamo. La vita delle persone è più importante di una linea sulla mappa, dice l'influencer. Ha lasciato l'Ucraina prima del 2022, piuttosto che tornare a arruolarsi, ha preferito fare campagna per l'obiezione di coscienza. Ce ne sono molti sui social, non solo ucraini ma anche russi, come Gaudikov, un giovane modello residente a Berlino. Molte sono le associazioni per i diritti umani e per la pace che supportano tali scelte. Intanto Sharia Zienko, coordinatore del movimento pacifista ucraino, è ancora in carcere. Non si può paragonare la situazione dei combattenti russi con quelli ucraini, perché gli ucraini stanno combattendo non per difendere la propria nazione, la propria patria, ma per difendere gli interessi degli angloamericani a mantenere il controllo sulle leve globali del potere. Quindi si sono trasfigurati in servisciocchi di Biden, Sunak, Macron per fare la parte degli utili idioti pronti a farsi uccidere pur di interpretare l'interesse di paesi diversi da loro. I russi invece combattono per la rispettiva sopravvivenza di Mosca, di San Pietroburgo, per la salvaguardia di un'unità statuale, di una sovranità compiuta che oggi è minacciata dalla potenza sanguinaria della NATO. Quindi non è uguale mandare a morire tutta la tua gente per arricchirti sul piano personale, come fa Zelensky, e presentarti come serbo di Biden, Sunak e Macron, piuttosto che come fanno i russi che vanno a morire per difendere l'integrità, la sovranità di una nazione minacciata dai globalisti che controllano la NATO. Non è proprio uguale, travaglio. Chiudiamo con questo articolo, destra e dem, tutti pacifinti con vista urne, ce ne parla Lorenzo Giarelli. Dice: la campagna elettorale impone la svolta arcobaleno, dice, i guerrafondai di adesso scoprono la via diplomatica. Ecco, manca in questo articolo, Travaglio, vabbè, citi tutti, no? I pacifinti, cose. Ma l'unica forza che davvero ha detto parole chiare, coerenti fin dall'inizio, è Democrazia Sovrana Popolare. Di certo i tuoi amati 5 Stelle non hanno titolo per dare lezioni a nessuno, considerato che sono stati i più risoluti fiancheggiatori di Mario Draghi. E una persona corretta come te, in genere molto precisa, non può non ricordarlo. Che tu dica che questi qua di Forza Italia, sto Giarelli, vota per la Gazzini, come si chiama, vota, siano ridicoli, che Tajani è ancora più ridicolo. Vabbè, siamo d'accordo, no? Tajani dice, minimizza il contributo italiano, non manderemo soldati in Russia, i suoi prendono la bandiera arcobaleno. Va bene, è chiaro che siano ridicoli, così come è ridicolo il PD, così come sono a maggior ragione ridicoli questi di Fratelli d'Italia, lo stesso ministro Crosetto che prova a fare dichiarazioni ondivaghe ambigue. Ma non puoi fare finta che il Movimento 5 Stelle sia una cosa diversa o che la Lega sia una cosa diversa, perché questi signori si sono tutti macchiati di una responsabilità fattuale e politica gravissima, perché la scelta di inviare le armi in Ucraina è stata una scelta politica e ci sono le impronte dei partiti politici che hanno avallato quella scelta, e ci sono anche gli amici tuoi del Movimento 5 Stelle, e tu hai il dovere di dirlo, anche se sei amico di Giuseppe Conte. Poi puoi dire che ha sbagliato, che chiede perdono, pietà, che non lo farà più, ma l'ha fatto. Così come non puoi non dire, ecco, parli di Santoro, naturalmente di noi non parli, ma dai spazio a Santoro dicendo che gli mancano 100 timbri, eccolo qua, facciamolo vedere, il ricorso al TAR della lista di Santoro, non ricordi che Santoro è uno di quelli che ha spiegato chiaramente che non vuole uscire dalla NATO. Anche questo sarebbe corretto dire, affinché il corpo elettorale abbia tutti gli elementi per esprimere una valutazione compiuta sulla base di dati reali e non di suggestioni che vengono costruite ad arte. Il momento è troppo serio per continuare a giocare anche con i media mainstream. Grazie cari amici per averci seguito anche oggi. Il controcanto domani non ci sarà perché sono a Roma insieme a Marco Rizzo, Gianni Alemanno, Franco Cardini, Enzo Pennetta e tanti altri amici per presentare per l'appunto il manifesto contro la guerra. Manderemo domani in diretta i lavori di questo incontro che è funzionale proprio a tenere alta l'attenzione del nostro paese intorno ai temi della pace. Quindi domani in mattinata su Visione TV in diretta ci saranno i lavori da Roma, dalla sala stampa estera in difesa della pace. Grazie per aver seguito anche oggi il nostro controcanto. Come sapete, Visione TV si regge solo grazie al vostro libero sostegno. Noi possiamo servirvi e dire la verità perché non abbiamo padroni, non abbiamo finanziatori esterni, non abbiamo pubblicità, non possiamo essere minacciati o ricattati da nessuno, proprio perché la nostra libertà viene da voi, dalla vostra generosità. Potete aiutarci con bonifico, PayPal, abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. Vi ricordo infine che è disponibile l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Compratelo alla faccia di Toti e Bassetti. Pandemia, storia di un progetto criminale. È un lavoro chiarissimo, preciso, che rimette in fila i fatti della terribile stagione psicopandemica, caratterizzata anche dalla presenza di uomini che, come dimostrano anche le notizie di oggi, non avevano nessuna autorità né morale né politica per imporre il lockdown a nessuno. Lo trovate sul nostro sito visioneeditore.it. Grazie ancora, una buona giornata.